Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Individuati i tre membri centrali del gruppo di hacker filorusso No Name. Ora c'è un mandato d'arresto svizzero ed europeo. Ancora tensioni in Siria con Israele, che ha intensificato i suoi attacchi aerei, colpita ieri anche la capitale Damasco. L'Elba, il terzo fiume della Germania, è praticamente a secco, sospesa la navigazione commerciale, turistica e privata. Europei di calcio femminili, è l'Italia la prima semifinalista, sconfitta ieri sera nel primo quarto la Norvegia per 2-1. Duro colpo per l'organizzazione di hacker filorussi denominata No Name. Le autorità giudiziarie svizzere ed europee hanno infatti emesso un mandato d'arresto per tre membri di questo gruppo, che sono stati identificati. Per il Ministero Pubblico della Confederazione e per l'Ufficio Federale di Polizia, questo sviluppo dimostra l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla cybercriminalità. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Da due anni a questa parte i siti web svizzeri, compresi quelli delle autorità federali ed infrastrutture critiche, sono ripetutamente oggetto di attacchi informatici. Si parla di oltre 200 siti presi di mira. Il procedimento penale contro ignoti, aperto dal Ministero Pubblico della Confederazione nel giugno 2023, ha dato ora i primi risultati. La Procura federale ha emesso un avviso per l'arresto di tre persone. Si tratta di membri chiave del gruppo filorusso No Name, che aveva rivendicato la responsabilità di diversi attacchi, ad esempio in occasione del videomessaggio del presidente ucraino Zelensky al Parlamento svizzero, della conferenza sulla pace sul Burgenstock e più recentemente dell'Eurovision Song Contest. I tre presunti membri chiave del gruppo filorusso di hacker sono stati identificati in primavera nel corso di intense indagini internazionali coordinate da Europol, alle quali la Svizzera ha contribuito in modo determinante. In occasione dell'Action Day, che ha visto l'intervento di forze di polizia in diversi paesi, sono state effettuate perquisizioni domiciliari, sequestri di computer e arresti. Questi risultati mostrano che le autorità di perseguimento penale sono in grado di identificare i criminali informatici altamente professionali e di offrire protezione contro i loro attacchi. Per il Ministero Pubblico della Confederazione e la FEDPOL si tratta di un'ulteriore prova dell'importanza della cooperazione internazionale, che costituisce una chiave del successo nella lotta alla criminalità informatica transfrontaliera.
Oggi è il 17 luglio ed è anche il giorno in cui la Svizzera ha esaurito la propria indipendenza alimentare e inizia così statisticamente a dipendere dalle importazioni. È un problema che si sta ampliando nonostante metodi produttivi sempre più performanti, ma comunque dipendenti da fattori esterni. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Sei mesi e qualche giorno, da anni ormai la Confederazione non va oltre con la propria indipendenza alimentare e la tendenza è al ribasso per uno dei paesi al mondo che maggiormente dipende da altri. Scelte economiche da un lato, territorio dall'altro, agricoltura e allevamento svizzeri che più in là non possono andare. La vicina Francia, per fare un paragone statisticamente, è invece totalmente autosufficiente dal punto di vista alimentare. In Svizzera, ma non solo, le superfici destinate a agricoltura e allevamento si stanno però riducendo a causa di urbanizzazione, erosione, salinizzazione o carenze idriche, mentre la popolazione continua ad aumentare. È possibile produrre il 25% in più? Si chiede Boris Vestiau, direttore dell'Alimentarium di Vevey. Forse in qualche paese, ma in una prospettiva globale, no di certo. Quasi 800 milioni di persone nel mondo sono già denutrite o malnutrite, un problema che rischia solo di aggravarsi con i cambiamenti climatici, anche se i progressi scientifici permettono produzioni migliori, almeno a livello quantitativo. Se le soluzioni proposte dal mondo scientifico sono meno consumo di carne rossa, di zucchero e olio di palma, produzioni ad altissimo impatto ambientale, tornando alla Svizzera si sta facendo largo, fra non poche resistenze, l'autorizzazione a piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione.
Intanto è estate, tempo di vacanze e di camper. Fino a poco tempo fa la domanda era: ma dove fermarsi in Svizzera? Fino a poco tempo fa, perché le cose sono cambiate, come sentiamo ora nel contributo di Mirko Priuli, di molto.
Negli ultimi 5 anni le aree di sosta per camper sono quadruplicate sul territorio elvetico. Un risultato sorprendente, frutto del lavoro di un'associazione, la Von Mobilland, nata proprio per colmare questa lacuna. All'inizio abbiamo dovuto lottare contro molti pregiudizi nei confronti di chi viaggia col camper, afferma il direttore Rolf Jermann. Ci siamo allora rivolti a comuni e cantoni spiegando che anche i camperisti sono gente normale, turisti che spesso pranzano e cenano nei ristoranti locali.
Auch eine Art Tourismus ist mit ganz normalen Leuten.
La strategia è semplice: convincere comuni e privati a riconvertire parcheggi esistenti, come quelli degli impianti sciistici in estate o degli stabilimenti balneari in inverno. Niente nuove costruzioni dunque, ma un riutilizzo creativo dello spazio. Dalle 225 aree registrate nel 2020, si è così passati quest'anno a 465, una Svizzera che è dunque diventata il paradiso per i camperisti? Siamo ancora ben lontani dal paradiso. In molte zone mancano ad esempio ancora i punti per lo smaltimento di rifiuti e liquami e anche la legislazione svizzera non è al passo rispetto a paesi come Francia e Germania. Eppure, sottolinea ancora Rolf Jermann, è una questione di convenienza. Chi vuole relax e servizi completi continuerà a scegliere i campeggi, ma chi cerca libertà e spontaneità ha finalmente più alternative anche in Svizzera.
E ora la cronaca internazionale. Per tutta la giornata di ieri i raid israeliani hanno colpito l'area attorno a Sueida, città siriana meridionale abitata prevalentemente dalla comunità drusa in conflitto con il nuovo potere siriano, come dimostrano i recenti scontri registrati nella regione. E gli attacchi ieri non hanno risparmiato nemmeno la capitale Damasco. Noi abbiamo ora in collegamento da Gerusalemme il nostro collaboratore Michele Giorgio. Lo Stato ebraico si è sempre dichiarato protettore dei drusi, ma quali sono stati gli obiettivi israeliani di queste operazioni?
Beh, certamente l'attacco è stato pesante anche sulla capitale Damasco, dove si sono registrati una quindicina di morti, ed è avvenuto nonostante le trattative in corso tra Israele e Siria per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. Cosa sarà ora di quel negoziato che sta molto a cuore anche agli Stati Uniti non si sa. Il presidente siriano autoproclamato Ahmed Shara ha usato ieri sera dei toni insolitamente duri contro Israele, ma a quanto pare il governo Netanyahu, al di là della dichiarata intenzione di proteggere la città di Sueida e la minoranza drusa siriana, ieri ha messo in chiaro che non vuole nel sud della Siria forze armate siriane e che considera quella porzione di territorio siriano come una sorta di ampia zona cuscinetto a difesa del suo confine nord-orientale. Tra l'altro dobbiamo ricordare che Israele ha già occupato, dopo la caduta di Bashar Assad lo scorso dicembre in Siria, alcune centinaia di chilometri quadrati oltre le alture del Golan, e sicuramente ieri ha voluto dire in modo perentorio che questa parte della Siria dovrà rimanere smilitarizzata.
Michele Giorgio in collegamento da Gerusalemme. Ora a Milano, città che sta facendo i conti con uno scandalo legato all'edilizia cittadina e che ha visto la procura chiedere l'arresto di un noto immobiliarista e dell'assessore all'urbanistica del comune. Tutto è partito da un'inchiesta su presunti abusi nel settore delle costruzioni che ha portato nei mesi scorsi allo stop di diversi cantieri. Alessandro Braga, nostro collaboratore a Milano, ora tra gli indagati c'è anche una personalità illustre ed è il sindaco.
L'ultima notizia, come dicevate da studio, è che tra gli indagati c'è anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Per il primo cittadino sono due i capi d'accusa: false dichiarazioni su persone e induzione indebita a dare o promettere utilità. La vicenda diventa, insomma, ogni ora che passa più grave. Per capire l'entità della situazione basterebbe leggere le motivazioni delle richieste di arresto. Ci sono profili di incontrollata espansione edilizia che hanno assunto dimensioni di rilievo notevolissimo, scrivono i giudici, in pratica certificando quel sistema che già nei mesi scorsi ha portato ad arresti eccellenti. Un sistema, secondo le ultime notizie, avallato anche dal sindaco. Al centro di tutto questo ci sono due persone, Giancarlo Tancredi e Manfredi Catella, il primo assessore alla rigenerazione urbana del Comune Comune di Milano. Il secondo è il fondatore del gruppo immobiliare Coima, che ha ridisegnato con i suoi progetti la città negli ultimi anni. Giusto per fare qualche esempio, è stato lui a curare il progetto di Porta Nuova, oppure la Biblioteca degli Alberi in zona Porta Garibaldi Gaulenti, che è stato uno dei maggiori cambiamenti urbanistici degli ultimi decenni a Milano. O ancora, è stato affidato a lui il progetto del nuovo villaggio olimpico in vista delle Olimpiadi invernali del prossimo anno. Le accuse ipotizzate dalla procura sono corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità.
Alessandro, e ora che cosa succederà?
Dal punto di vista giudiziario ora bisognerà aspettare il prossimo mercoledì, quando gli indagati saranno chiamati davanti ai giudici per l'interrogatorio preventivo, una misura questa introdotta dalla riforma della giustizia firmata dall'ex ministra Cartabia nei casi in cui la custodia cautelare ai domiciliari venga richiesta per scongiurare la reiterazione del reato. Dopo aver ascoltato le difese degli indagati, i magistrati decideranno se procedere oppure no con le misure richieste. Poi c'è l'aspetto politico, che potrebbe avere conseguenze fortissime. Le opposizioni chiedono almeno le dimissioni dell'assessore Tancredi, qualcuno pure del sindaco Sala. I partiti di maggioranza al momento tacciono in attesa di vedere gli sviluppi giudiziari, ma non possono starsene zitti ancora a lungo. Oggi pomeriggio è previsto un consiglio comunale, convocato in precedenza su altre questioni, ma durante il quale difficilmente il sindaco potrà sorvolare sulla questione dell'inchiesta, dopo aver dichiarato ieri in serata e dopo un confronto con Tancredi di voler aspettare per avere un quadro più chiaro e di non riconoscersi nella lettura data dalla procura alla vicenda.
Alessandro Braga, il nostro collaboratore in questo collegamento con Milano. Ora andiamo in Germania. Meno neve in inverno, poche piogge in primavera. I cambiamenti climatici stanno avendo conseguenze sempre più serie per il fiume Elba, il terzo più importante del paese dopo Reno e Danubio. Così, a causa dei livelli sempre più bassi delle acque, la navigazione, quella commerciale soprattutto lungo il fiume, è stata sospesa a tempo indeterminato. Allora sentiamo i particolari da Berlino con Walter Raue.
L'ultima in ordine di tempo che si è dovuta arrendere all'ormai cronica penuria d'acqua è stata l'amministrazione fluviale di Neu-Dahrau, circa 150 km a sud-est della foce del fiume. Qui l'Elba misurava negli ultimi giorni una profondità di appena 60 cm, contro una media stagionale di 2,40 m. Le autorità locali hanno quindi chiuso il fiume all'intero traffico navale, non solo alle grandi chiatte per le merci, ma anche ai battelli turistici e motoscafi privati. Lo stesso era già successo settimane fa a Magdeburgo, 150 km più a monte, dove il livello del fiume Elba era sceso ad appena 80 cm contro i 4 metri misurati normalmente in questo periodo. Con livelli così bassi, il traffico commerciale, ma anche privato, lungo il terzo più importante fiume della Germania, è diventato di fatto impossibile, con pesanti ripercussioni sull'economia delle regioni interessate. Se fino a 10 anni fa lungo l'Elba sono state ancora trasportate 81.000 tonnellate di merci, l'anno scorso erano solo più 45.000 e le previsioni per quest'anno sono ancora peggiori. Colpa delle poche precipitazioni piovose in primavera e delle scarsissime nevicate nell'inverno, che fanno affluire sempre meno acqua nel fiume. L'Elba congiunge l'Europa centro-orientale con l'importante porto di Amburgo e più a nord con l'Atlantico, ed era un tempo un'importante rotta commerciale per il trasporto, ad esempio, del carbone, del legno o anche del gasolio. Se va avanti così, in futuro non potranno più circolare qui nemmeno più i battelli per i turisti.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.